fortuna abbiamo trovato un interlocutore ed è un fisico, anzi è il direttore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nella sezione di Bologna, il dottor Eugenio Scapparone. Scapparone, benvenuto. Allora, che cos'è questo progetto che si chiama così, Ventilatore Meccanico Milano?
Allora, è un progetto di un ventilatore polmonare, come lei ha correttamente detto nell'introduzione, che ha una caratteristica estremamente importante. È basata solo su pochi componenti già disponibili sul mercato e questa è una condizione essenziale per produrre il ventilatore in tempi brevi e in quantità significative adeguate all'emergenza. Dobbiamo capire che in questa situazione non basta avere una bella idea. Il ventilatore va prodotto in fretta se vogliamo dare un contributo significativo e quindi la sfida che abbiamo raccolto è sviluppare una tecnologia nuova, a basso costo, semplice ma al tempo stesso sicura e soprattutto replicabile su larga scala in tempi rapidi. Molto velocemente vediamo come funziona. È un ventilatore meccanico che richiede per operare soltanto la pressione dell'ossigeno contenuta nelle bombole disponibili nelle unità di terapia intensiva degli ospedali e l'elettricità. Quindi c'è questo sistema di valvole che è azionato da una centralina elettronica e può essere operato con poche e semplici istruzioni.
Ecco, lei ha parlato di un ventilatore che sarà a basso costo. Gli attuali ventilatori più o meno su che ordine di costo sono per le aziende ospedaliere e questo ventilatore meccanico Milano quanto dovrebbe costare?
Beh, quindi attualmente in commercio c'è una differenza a secondo dei modelli ovviamente, ma stiamo parlando almeno di molte ma molte migliaia di euro. Qui stiamo parlando di diverse centinaia di euro, quindi un fattore 10 in meno, proprio perché si usano componenti commerciali e perché si usano appunto componenti che vengono da
sì, io leggevo infatti di gli attuali ventilatori negli ospedali che costano sui 5-6 mila euro l'uno, quindi è poi impegnativo averne molti al vostro progetto che dovrebbe forse stare sotto la cifra dei 1000 euro e leggevo che la sua peculiarità è la sua realtà semplicità, almeno semplicità d'uso, perché immagino poi ci sia un cuore tecnologico ovviamente raffinato.
Certo, l'importante è che sia semplice l'interfaccia con l'utente, ovvero che l'operatore possa operare nei parametri essenziali per assicurare la sopravvivenza del paziente tramite dei pannelli facili da usare, semplici e che possa appunto essere operato con poche istruzioni. Questo è esattamente quello che stiamo costruendo ed è quello che stiamo facendo con il nostro prototipo. Mi lasci se posso...
Questo prototipo che poi alla fine dovrete ridurre in un a essere trasportabile in una valigetta.
In una valigetta, esattamente.
Diciamo volevo aggiungere qualcosa però poco fa.
Sì, volevo dire che è un progetto che nasce da un gruppo di ricercatori che normalmente è impegnato nello studio di ricerca di base, di fisica delle particelle, ma che in un momento drammatico come questo ha sentito il dovere di mettere a disposizione della società le proprie conoscenze, il proprio modello organizzativo che consente di lavorare in modo efficiente in gruppi internazionali composti da centinaia di persone, ma anche la nostra quotidiana collaborazione con le imprese. E poi questo ci ha consentito di poter partire subito il fatto che siamo stati supportati per esempio dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dall'Università di Milano Bicocca, Milano Statale, Politecnico di Milano e il Gran Sasso Science Institute dell'Aquila. E poi si sono aggiunte le istituzioni straniere, il CERN di Ginevra, il Fermilab di Chicago e diverse università canadesi, come diceva lei, anche la Quincy University, dove lavora il professor McDonald, premio Nobel della fisica nel 2005, che si è subito unito a noi e sta lavorando insieme a noi duramente per questo progetto. E poi ci sono le aziende, quelle che sono nostre solite partner nelle nostre avventure che ci hanno portato a tantissime scoperte, come ad esempio ricordo la scoperta qualche anno fa del bosone di Higgs al CERN, che sono per esempio la LMaster, la Nuclear Instruments, la Bell Power, la Zeta Pneumatica e la CAE. E poi c'è il lavoro svolto con i colleghi pneumologi e anestesisti che ci hanno indirizzato, che ci danno le loro richieste e i loro suggerimenti, perché poi saranno loro a dover usare queste macchine. Quindi tutto questo ci fa capire quanto la ricerca di base abbia un ruolo strategico nel nostro paese. Ricercatori formati per studiare la fisica delle particelle elementari, momenti cruciali, mettono subito a disposizione della società non solo le proprie conoscenze, ma anche le infrastrutture tecnologiche degli enti di ricerca e delle università. Quindi sostanzialmente quelli spesi per la ricerca sono investimenti e proprio momenti come questo sì, che capiamo quanto siano importanti.
Davvero, ed è anche, vedo proprio un bel lavoro di squadra, perché come ha ricordato lei, oltre a un team di ricercatori internazionali che arrivano dall'università o come lei dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ci sono anche delle imprese che sono magari eccellenze in Italia, magari poco conosciute dal grande pubblico. Tra l'altro non credo che tutte provengano dal mondo della tecnologia medica o medicale.
Assolutamente, ci sono delle aziende che provengono ad esempio dal mondo della tecnologia elettronica, con la quale noi abbiamo importanti contatti, che abbiamo subito coinvolto in questa impresa, e questa rete di conoscenze e di lavoro ci ha permesso di essere estremamente reattivi. La ricerca di base reagisce su tempi brevissimi, perché è così che siamo abituati a lavorare, e questa capacità di reazione immediata, le ricordo che il prototipo è stato pronto in una manciata di giorni, e non viene in un deserto, viene in un paese in cui c'è una ricerca di base che ha strutture sul territorio nazionale potenti, che sono da mantenere.
Ovviamente, Schiaparone, scusi se la interrompo, voi nello sviluppare questo progetto vi siete confrontati anche con chi poi lo dovrà utilizzare. Leggo che avete avuto consigli dagli esperti della Protezione Civile, ma l'avete anche portato domenica scorsa al San Gerardo di Monza per farlo vedere e testare i medici. Cosa vi hanno detto?
Abbiamo portato all'ospedale San Gerardo di Monza, dove c'è un simulatore di respirazione che abbiamo collegato al nostro prototipo nel laboratorio diretto dal professor Foti dell'Università di Milano Bicocca, e siamo stati tutti impressionati di come questo prototipo stia lavorando e performando in piena efficienza. Ci hanno dato delle ulteriori suggerimenti e delle ulteriori richieste che proprio in questi giorni stiamo implementando. Lei diceva giustamente, siamo tutti a testa china, vero? E lo siamo, perché vogliamo massimo all'inizio della prossima settimana tirar fuori il secondo prototipo che implementa tutti i suggerimenti che i nostri colleghi medici, pneumologi e anestesisti rianimatori ci hanno fornito. È un lavoro gomito a gomito.
Quanto tempo ci vorrà per avere questo ventilatore disponibile negli ospedali?
Noi stiamo facendo uno sforzo perché questo tempo sia il più breve possibile. Devo essere, come dire, realista, e quindi ci vorranno ancora pochissime settimane, e questo è l'ordine di grandezza che ci stiamo ponendo, ma stiamo lavorando al tempo stesso per abbreviarlo ulteriormente. Quindi la risposta breve alla sua domanda è pochissime settimane.
Un'ultima domanda: avete intenzione poi di brevettarlo questo nuovo ventilatore polmonare?
Noi riteniamo che in un momento delicato come questo qualsiasi sviluppo, e in particolare il nostro progetto, vada messo a disposizione di tutti. Rinunciamo al brevetto per dare la possibilità anche ad altri di salvare vite umane in tutti gli angoli del pianeta. Ovviamente ci vuole la tecnologia appropriata, non è un oggetto che si può produrre in casa, ci vuole un'azienda alle spalle, ma noi diamo un progetto aperto e anzi aggiorniamo quotidianamente nei siti online scientifici lo stato del progetto per dare la possibilità a chiunque di approfittarvi.
Quindi non volete ovviamente lucrarci sopra. Grazie, no. Dottor Eugenio Schiaparone, direttore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Bologna.